16:40 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Silenzio Assordante, ve l'avevamo annunciato poco fa. Siamo in collegamento con Torino, con un compagno che partecipa alla lotta contro i centri d'espulsione. Benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ci senti?
Vi sento perfettamente, ciao a tutti e tutte.
Ciao, allora... centro d'espulsione di Corso Brunelleschi al centro di gravi fatti. Ovviamente in città si è accesa l'attenzione intorno all'ennesima morte di Stato. Ti chiederei di ripercorrere insieme queste ultime settimane fino ad arrivare agli aggiornamenti che abbiamo dalle persone recluse. Ecco, nel ripercorrere la situazione dentro il CPR, ti chiederei anche di parlarci un po' delle risposte che sono state date all'esterno.
Certo. Guarda, nelle ultime settimane sono state tante le iniziative, ci si è mobilitati in tante per cercare di far uscire un po' la voce delle persone appunto recluse nel CPR di Corso Brunelleschi, che è una delle tante attività che si prova costantemente a fare, considerato che appunto il CPR è un luogo di isolamento totale in cui le persone non possono rimanere in contatto con parenti, amici. Anche noi spesso abbiamo difficoltà a riuscire a trovare delle informazioni, a riuscire a sentire le persone dentro il centro, e capita poi che in situazioni che sono purtroppo situazioni abbastanza tragiche capita che le voci escano con più forza, ed è il caso appunto della morte tra il 22 e il 23 di maggio di Moussa Balde, che era un ragazzo della Guinea che stava in Italia da circa 5 anni, stava stabilmente a Ventimiglia, dove una decina di giorni prima, il 9 di maggio, aveva subito un'aggressione a Ventimiglia da parte di 3 ragazzi italiani, ed è in quella circostanza che dopo essere stato portato all'ospedale erano stati fatti dei controlli in questura ed era risultato senza documenti e quindi portato direttamente al CPR di Torino. Non si è riusciti bene a ricostruire le circostanze che hanno portato Moussa in isolamento nell'ospedaletto, ma è una di quelle cose che capita spesso dentro i centri, che persone che diciamo fanno troppe richieste, hanno bisogno di aiuto anche dal punto di vista medico all'interno del centro, vengono sbattuti in isolamento. E capita, come è capitato anche nel 2019 sempre qui a Torino, alla fine capita che appunto ci scappi il morto. Era capitato a Faisal nel 2019, è capitato a Moussa qualche settimana fa, e a partire da quella giornata sono state, come dicevo, tante le iniziative, a partire da un presidio il martedì successivo molto partecipato, dove si riusciva più o meno a comunicare con le persone dentro, sono riuscite a chiamarci mentre eravamo in presidio e ci raccontavano che, come spesso accade durante i presidi, all'interno del centro venivano minacciati, chiusi dentro le aree, e non gli si permetteva di uscire, di provare a comunicare con noi. Comunque una giornata molto, molto intensa. Poi il presidio si è trasformato in un corteo dove circa 300 persone hanno fatto appunto il giro del quartiere dove si trova il CPR per raccontare la storia di Moussa. Da quel martedì sono iniziate altre iniziative, ci siamo presentati in un po' di persone anche all'ufficio immigrazione qua di Torino, dove quotidianamente centinaia e centinaia di persone si presentano per permessi di soggiorno, per i documenti appunto, abbiamo avuto modo di parlare con molti di loro che ci raccontavano, alcuni, di essere anche stati nei mesi precedenti dentro il CPR, alcuni di conoscere la storia di Mussa. Insomma, l'ufficio immigrazione è uno di quei posti dove quotidianamente le persone senza documenti hanno a che fare con la burocrazia italiana, la si potrebbe chiamare l'ennesima frontiera interna alle città. Oltre all'ufficio immigrazione ci sono stati fatti diversi saluti molto brevi, sempre sotto le mura del CPR, per continuare a far sentire la voce alle persone dentro, fargli sentire che da fuori ci sono solidali e complici con le loro lotte, che li salutano, che gli fanno sapere appunto di essere fuori. E anche in città in realtà il fermento era abbastanza alto. Ci sono state anche iniziative, diciamo, più istituzionali. Il venerdì era stato chiamato in Piazza Castello un presidio da parte di tutte le sigle, diciamo, giuridiche, e anch'esse volevano denunciare la situazione del CPR torinese, che è una situazione che purtroppo è sistematicamente drammatica. Tutti i giorni ci raccontano da dentro quelle che sono le situazioni, soprattutto sanitarie: non ricevono cure, ogni volta che una persona dentro il centro ha qualche problema di salute gli viene data semplicemente della tachipirina. Molto spesso vengono vessati, umiliati dal responsabile medico del centro, dagli infermieri, dalle guardie. Insomma, una situazione veramente di violenza sistematica e quotidiana. E per questo abbiamo chiamato un secondo presidio, sempre sotto le mura del CPR, in contemporanea anche con un presidio a Milano del CPR di Via Corelli. Entrambi sono stati abbastanza partecipati, siamo riusciti anche a tenerci in contatto tra i due presidi. E diciamo che sì, mantenere alta l'attenzione non solo rispetto alla storia di Mussa, che purtroppo lo sappiamo non è un'eccezione, non è purtroppo una situazione eccezionale, appunto nel senso di eccezione. Dal 1998, quando sono stati istituiti questi centri, che poi negli anni hanno cambiato nome da CPT a CIE, adesso CPR, comunque in questi centri sono morte più di 20 persone, 4 persone solo negli ultimi 3 anni. Ricordiamo anche a Gradisca di Sonso, la storia di Vattang. Purtroppo sono luoghi in cui, più che organizzare la vita delle persone senza documenti, si organizza più la loro morte, e dal punto di vista sanitario, che è una questione di cui la nostra assemblea come gruppo ci siamo molto occupati nell'ultimo anno, anche un po' vista la spinta della pandemia da Covid-19, la situazione è veramente difficile, e proprio per questo avevamo anche individuato nei responsabili, tra i responsabili delle situazioni di noncuranza sanitaria dentro il centro, anche l'ASL Città di Torino, che secondo, diciamo, gli accordi che sono stati presi nel 2014 dovrebbe monitorare quella che è la situazione sanitaria del centro. In realtà siamo riusciti a parlare venerdì scorso, abbiamo intercettato il direttore sanitario all'ASL Città di Torino di Via San Secondo, che è la sede centrale qui a Torino. Abbiamo intercettato appunto il dottor Taraglio, che è il direttore sanitario, il quale messo alle strette rispetto alla situazione ci ha detto che si sarebbe occupato in tempi più o meno celeri di questa situazione. Soprattutto si sarebbe andato a rivedere quello che è il regolamento, quello che l'ASL Città di Torino ha firmato assieme alla prefettura qualche anno fa, perché non era nemmeno sicuro che l'ASL avesse delle competenze rispetto all'assistenza sanitaria dentro i centri, cosa che invece purtroppo anche lì è messa nero su bianco, e niente è mai stato fatto da parte dell'ASL qui al centro di Torino. Diciamo che questa è
piuttosto inquietante, incontrare questi soggetti che poi ci sbattono in faccia la realtà dei fatti, cioè non calcolano assolutamente la vita delle persone recluse, e poi insomma dando un'ennesima conferma di tutto quello che ci raccontano le voci dirette, ovvero di negligenza, di ovviamente sovraesposizione al contagio durante una pandemia del genere, di psicofarmaci elargiti per calmare gli animi, una situazione che come dire, molto peggio del carcere, stando ai racconti di chi passa dalla carcerazione a quella del CPR, ecco. Quindi di fatto vi siete ritrovati anche con una persona che ha fotografato benissimo il motivo per cui eravate lì, era
certo, poi,
del tutto ignorante.
Esatto, sì, metteva appunto in dubbio che addirittura l'ASL avesse a che fare in qualche modo con la sanità all'interno del centro. Poi non si può nemmeno parlare solo di negligenza medica, perché la sanità dentro i centri è uno dei tanti strumenti che servono per controllare, per ricattare le persone che sono recluse lì dentro. Tante volte ci hanno raccontato appunto il medico del centro che diceva se vuoi curarti tornate nel tuo paese, o ti curo se per esempio smetti lo sciopero della fame. Insomma, la sanità è uno dei tasselli che serve proprio per controllare la condotta delle persone dentro i centri, quindi
chiarissimo.
Non si può parlare solo di inadempienze, perché non è solo quello.
Chiarissimo, chiarissimo. Ascolta, una domanda un po' banalotta, ma oltre le persone, insomma i compagni e le compagne che non hanno mai smesso di lottare in città contro i centri di espulsione, in questi giorni, in questi ultimi tempi ci raccontavi che insomma c'è stata una buona partecipazione alle iniziative, anche dovuta sicuramente all'onda emotiva. Secondo te c'è una prospettiva a breve termine di che si mantenga alta l'attenzione, la partecipazione alla lotta, che in città non cada di nuovo nel silenzio quello che avviene a Corso Brunelleschi?
Sì, io guarda, credo che la cosa principale che si dovrà provare a fare è quella soprattutto di mantenere contatto con le persone che sono dentro, che possono appunto in maniera continuativa raccontare ciò che succede, ricostruire quella che è la sistematicità della violenza all'interno del centro. È vero che in queste settimane si sono affacciate tante persone, come dicevi, anche sull'onda un po' emotiva, si sono affacciate anche figure, diciamo, che fanno parte delle istituzioni politiche della città. Sappiamo che è stata fatta un'interpellanza parlamentare per la storia di Mussa, sono entrate due persone, una facente parte del PD e un'altra di LeU, per capire quali fossero le condizioni. Sicuramente è una storia che ha portato a galla le situazioni dentro il CPR. Non siamo dell'idea che questo tipo di personaggi manterrà una costanza nell'occuparsi delle questioni del CPR. Come ti dicevo, la cosa fondamentale è riuscire a costruire delle reti di supporto al di fuori del centro e soprattutto riuscire a mantenere contatti con le persone dentro.
Chiarissimo, una prospettiva di lotta auto-organizzata molto, molto chiara. Ecco, appunto, non so se vuoi aggiungere altro, hai tutto lo spazio, altrimenti chiudiamo qua e ci risentiamo al prossimo appuntamento di lotta.
Certo, guarda, do solo un paio di informazioni che sono le ultime che abbiamo ricevuto sentendo le persone dentro. Nell'ultimo anno diciamo che il Covid non ha fatto che peggiorare quelle che erano delle situazioni già pessime all'interno del centro. Uno diciamo degli strumenti di coercizione dell'ultimo anno è stato quello di fare dei tamponi coatti alle persone soprattutto tunisine, per permettere appunto la deportazione e il rimpatrio di queste persone. Questo sicuramente per i vari patti bilaterali che ci sono stati nell'ultimo anno con la Tunisia. Da quello che sappiamo, molte delle persone dentro si rifiutano di fare i tamponi per non essere appunto deportate, e questo è uno dei motivi per cui negli ultimi giorni ci sono state numerose proteste e tentativi di reagire a questo ennesimo strumento coercitivo. E ci auguriamo che chiaramente riescano nei loro atti di ribellione e che non sia l'ennesimo motivo per rendere la vita di queste persone ancora più infernale di quanto non lo sia già.
Benissimo, grazie, non ci avevo mai ragionato su questo aspetto qua. Tra l'altro sono aggiornamenti del controllo che sono andati anche in maniera piuttosto veloce e vanno assolutamente presi in considerazione, perché poi vabbè, magari la faccenda dei tamponi si andrà ad estinguere, quella delle navi quarantena no. E dunque su questi salti che sono stati fatti con la scusa di un'emergenza sanitaria bisogna aggiornarsi, continuare a riflettere e soprattutto farne un punto delle lotte. Intanto ti ringrazio e ci sentiamo presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
E allora questo è quanto da Torino, noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo qui in voce. Sicuramente avremo un altro collegamento con Milano, quindi restate all'ascolto.